File 34, pagina 204, dodicesimo capitolo, il Sonderkommando. Di tutti gli appartenenti all'SS che avevano visto una camera a gas riaperta dopo una gassificazione, soltanto uno descrisse senza infingimenti l'effetto che produceva. Il 2 novembre 1960 Richard Buck dichiarò a verbale: i cadaveri erano talmente aggrovigliati l'uno all'altro che non si poteva distinguere a chi appartenessero le singole masse muscolari e parti del corpo. Io, per esempio, ho visto che uno dei morti aveva l'indice infilato di alcuni centimetri nell'orbita di un altro. Portare questi cadaveri nei crematori o sui roghi era il lavoro quotidiano degli internati che erano stati assegnati al Sonderkommando. Sigismund Bendel era stato designato come medico di questo comando, poiché i suoi membri, che erano tenuti strettamente isolati, quando si ammalavano non potevano essere ricoverati nell'ospedale. Bendel è uno dei pochissimi sopravvissuti del Sonderkommando. Ha così descritto le osservazioni che aveva potuto fare mantenendo un certo distacco. Per due interminabili minuti si sentivano colpi contro i muri, urla che non avevano più niente di umano, poi più nulla. Quando la camera veniva riaperta, si aveva l'impressione che i condannati avessero condotto fino all'ultimo una disperata battaglia contro la morte. Dalla camera si riversavano cadaveri pieni di sangue, aggrovigliati l'uno all'altro. I corpi ancora caldi passavano per le mani di un parrucchiere che doveva tagliare i capelli e di un dentista che estraeva i denti d'oro. E qui iniziava una scena incredibile e infernale. Uomini che io conoscevo, come il colto avvocato di Salonico o l'ingegnere di Budapest, non avevano più niente di umano. Erano degli autentici demoni. Correvano come degli ossessi sotto i colpi di bastone e di frusta dell'SS per liberarsi il più velocemente possibile dei loro compiti. Dalle fosse sale un fumo nero e spesso. Tutto succede così in fretta ed è talmente inimmaginabile che credo di sognare. Bendel conclude con queste parole: un'ora più tardi tutto è di nuovo in ordine. Gli uomini prendono dalla fossa la cenere che poi ammucchiano. Un altro trasporto viene condotto al crematorio quarto. Questa era la vita di tutti i giorni per il Sonderkommando. Nel 1945, davanti a un tribunale militare inglese, Bendel parlò anche della sua propria attività. Quando, ad esempio, uno degli uomini del Sonderkommando si scottava i piedi nel grasso umano, io dovevo curarlo. Con il grasso che colava dai roghi, infatti, gli uomini del Sonderkommando dovevano impregnare i cadaveri affinché bruciassero meglio. Dei pochi sopravvissuti al Sonderkommando, non tutti sono pronti a parlare delle loro esperienze. Si deve rispettare il loro silenzio. Henrik Perebeski, che come elettricista doveva anche occuparsi delle installazioni elettriche del crematorio e che di conseguenza era venuto in contatto con il Sonderkommando, sapeva che alcuni appartenenti a questa squadra avevano sotterrato degli appunti nei pressi del crematorio secondo. Si deve ringraziare lui se dopo 17 anni dalla liberazione di Auschwitz questi documenti furono finalmente recuperati. Prima Porebeschi non l'aveva permesso, benché accuratamente imballati. I fogli sono rimasti danneggiati dal tempo trascorso. Spesso si possono decifrare solo frammenti di frasi. All'inizio c'è scritto da, precisamente presso, Sonderkommando del crematorio secondo, 15-8-1944, da Zelman Leventhal, Polonia, Chekhanov. Più avanti si può leggere: così esattamente come gli avvenimenti si verificarono, non può essere immaginato da nessun essere umano, e infatti è inimmaginabile che si possano riportare così esattamente le nostre esperienze, ma noi, il piccolo gruppo di gente oscura che non darà molto da fare agli storici, e quindi, ma anche gli psicologi che vogliono sapere e ricercare quale fosse lo stato d'animo di quegli esseri umani che misero mano a un lavoro così lugubre e sporco. Sì, questo è proprio interessante, ma chissà se questi ricercatori potranno capire la verità, se mai qualcuno sarà in grado profondamente. Dova Paisikovic si ricorda di Leventhal, che allora poteva avere dai 25 ai 27 anni, che camminava storto ed era esonerato dal lavoro peggiore, in quanto era inserviente di camerata. Egli era bravo e a modo, come raramente è dato di trovare, dice Paisikovic. Un anno più tardi fu dissotterato vicino alle rovine del crematorio terzo un blocco di appunti di Leventhal che, sempre in lingua yiddish, descrive alcuni avvenimenti all'interno del Sonderkommando e che poté essere parzialmente decifrato. Furono dissotterati anche altri scritti meno esaurienti di appartenenti al Sonderkommando. Essi consentono di farsi una certa opinione. Se si vuole studiare il comportamento degli appartenenti al Sonderkommando, si deve tenere ben presente l'ammonimento di Leventhal. Tutti i termini di confronto vengono a cadere, i limiti che sono stati varcati attraverso un lavoro coatto di questo genere non possono essere superati a posteriori, nemmeno con il pensiero. Ci si deve limitare a prendere atto di ciò che si può constatare a proposito dell'esistenza e del comportamento di questi esseri umani. Solo all'inizio, il comandante di Lager Schwarzhuber sceglieva fra gli ebrei del Lager maschile di Birkenau quelli che dovevano essere assegnati al Sonderkommando. Aveva un buon occhio per queste cose, dice Smulewski, il quale aveva osservato che Schwarzhuber non faceva la sua scelta solo in base a una figura robusta, bensì anche in base alla fisionomia. Più tardi venne una regola che le persone giovani e robuste venissero scelte per il Sonderkommando già sulla rampa e che venissero avviate al loro lavoro senza aver mai conosciuto il Lager al suo interno. Solo in casi sporadici vennero inseriti in questo comando anche ariani. Diversi polacchi e tedeschi esercitarono funzioni di capo e inoltre nell'aprile del 1944 vennero inseriti 19 russi. Prima essi avevano lavorato a Majdanek, sempre in un Sonderkommando. A Paisikovic sembra di ricordare che fossero ufficiali quando l'azione di sterminio toccò il culmine nella primavera dello stesso anno. Il Sonderkommando fu rinforzato fino a raggiungere le 1000 unità. Le SS tolleravano che gli appartenenti a questo comando si impossessassero di alcolici e di generi alimentari. Fra gli averi delle vittime che si conducevano alle camere a gas si poteva trovare in abbondanza questo e altro negli abiti e fra i beni che le vittime dovevano lasciare negli spogliatoi e che gli appartenenti al Sonderkommando dovevano portar via. Si potevano trovare nascosti oggetti di valore di ogni tipo. Le SS non erano in grado di impedire che gli internati si impossessassero di qualcosa. L'ultima cosa che le vittime dovevano consegnare, quando già stavano nudi sulla porta della camera a gas, erano le scarpe e gli appartenenti al Sonderkommando dovevano raccoglierle. Paisikovic mi raccontò che in queste scarpe spesso erano nascosti oggetti di valore. È comprensibile che le persone nascondessero nell'oggetto che dovevano consegnare per ultimo quelle cose che, se possibile, avrebbero voluto tenere con sé. Molti internati a Birkenau osservarono gli appartenenti al Sonderkommando. Lucie Adelsberger dice soltanto: «Non erano più volti umani, ma soltanto smorfie folli e stravolte». Würba e Wetzler scrissero nella loro testimonianza seguita alla loro fuga. La gente del Sonderkommando viveva per conto suo. Già a causa del terribile odore che li circondava, venivano evitati, erano sempre sporchi, trascurati, inselvatichiti e straordinariamente brutali e privi di riguardo. Non era raro che si ammazzassero fra di loro a forza di botte. In seguito il comandante di Lager, Aumeier, definì i componenti del Sonderkommando come rozzi internati ebrei ben nutriti. Tadeusz Jochimowski era scrivano in quella sezione del Lager di Birkenau, nella quale il Sonderkommando era alloggiato in un blocco isolato. Egli diede la seguente descrizione: «Quando andai nel blocco 3 e arrivai nella stanza che era assegnata al capo Lager e al capo, vidi che c'era preparato un grande tavolo ricoperto da una tovaglia bianca, al quale erano seduti una ventina di ebrei appartenenti al Sonderkommando. Karl Seefeld portava vassoi pieni di prosciutto, salsicce, pesci e simili cibi, e quelli che sedevano al tavolo facevano onore al pranzo, come le cornie fecero seguito anche cioccolata e frutta di ogni genere. I presenti, ad eccezione degli ebrei, si sceglievano cibi a loro piacimento e si riempivano ben bene lo stomaco. Soltanto quando arrivarono sul tavolo anche acquavite e cognac, anche gli ebrei si rasserenarono e si misero a bere per dimenticare i loro affanni». Severina Smaglewska li ha descritti così: «Il Sonderkommando, ebrei ubriachi che trattano i loro fratelli ebrei condannati a morte, così come li trattano gli uomini della SS, un triste esempio dell'aberrazione umana nella giungla ardente di Birkenau, e al tempo stesso ci sono membri di questo stesso comando che osano avventurarsi fin sotto il filo spinato per portare agli ebrei e alle ebree del Lager l'ultimo saluto dei loro compagni prima di entrare nel crematorio. Qualche volta portano con sé, come ultimo segno di vita, oggetti ricordo, lettere, fotografie». Ci furono perfino membri del Sonderkommando nel quale, come dice Seslav Ostankovitz, avevamo dei buoni camerati, i quali riuscirono a procurare una completa attrezzatura chirurgica per il Lager femminile. Cristina Dziwulska domandò un giorno a un membro del Sonderkommando che le era rimasto impresso per la sua espressione particolarmente intelligente come fosse in grado di compiere ogni giorno un simile lavoro. La risposta suonò nervosa ed eccitata: «Credete forse che sia stato io stesso a propormi per questo lavoro? Certo, anch'io sarei potuto andare sul filo come hanno fatto alcuni camerati, ma io voglio sopravvivere. Forse succede un miracolo. Oggi o domani potremo essere liberati e allora io potrò vendicarmi, io che sono un testimone diretto dei loro crimini». E proseguì: «Nel nostro lavoro, se non si impazzisce il primo giorno, poi ci si abitua. Credete forse che quelli che lavorano in una fabbrica di munizioni abbiano un lavoro molto più nobile? O ce l'hanno forse le ragazze che lavorano nel Canada per mettere in ordine la roba affinché possa essere portata in Germania? Tutti noi lavoriamo per loro perché ce lo ordinano loro. Credimi, io non voglio sopravvivere perché ho voglia di vivere. Io ormai non ho più nessuno. Hanno portato nelle camere a gas tutti i miei familiari, ma io voglio sopravvivere per poter comunicare quello che è stato e per potermi vendicare». Lo sfogo spontaneo di quest'uomo terminò con le parole: «Voi credete che quelli del Sonderkommando siano dei mostri? Io vi dico che sono come gli altri, solo molto più infelici. Elie Wiesel arrivò nella primavera del 1944 insieme con Bela Katz ad Auschwitz, dove quest'ultimo fu subito messo da parte grazie alla sua eccezionale forza fisica. Più tardi Katz fece sapere ai suoi amici che era stato assegnato al Sonderkommando. Lì un giorno era stato costretto a spingere nella camera gas il suo stesso padre, Tadeusz Joachimowski. Fece la conoscenza di un caposquadra del Sonderkommando che si chiamava Lechowitz. Tutti i suoi parenti erano stati uccisi ad Auschwitz. A lui ormai non importava più nulla della sua vita, a prescindere dal fatto che voleva ancora vendicarsi dei suoi aguzzini. Ripetutamente, persone sopravvissute ad Auschwitz riferiscono che i membri del Sonderkommando li avevano implorati: parlate, scrivete, gridate se potrete lasciare il lager affinché il mondo sappia quello che succede qui dentro. Philipp Müller è l'unico sopravvissuto a questo comando che vi abbia anche appartenuto per diversi anni. Come specialista, Müller era fuochista, poté sfuggire a molte azioni di liquidazione. Müller riferisce che molti erano totalmente abbrutiti e disperati. Se viviamo anche solo un'ora di più, è tutto quello che importa. Era diventata un'affermazione molto diffusa. Altri erano completamente apatici, continua Müller. Per loro tutto faceva lo stesso. Non avevano più nessuno. Non erano più uomini, bensì robot. Con sincerità degna di rispetto, Leventhal scrisse: devo dire la verità, alcuni individui di questo gruppo con il passare del tempo si erano talmente lasciati andare che noi stessi ce ne vergognavamo. Tutti sapevano che anche loro sarebbero stati uccisi in una camera a gas come gli altri Sonderkommandos che avevano visto con i loro occhi. Il medico di Lager, Horst Fischer, descrisse davanti al tribunale come fu liquidato un Sonderkommando. Prima il comando ha bevuto con l'Oberscharführer Moll. Sì, insomma, come devo dire, tutti hanno bevuto alcolici e ne hanno dati anche agli internati, e quando poi questi erano ubriachi li hanno chiusi nella stanza dove attraverso una qualche finestra hanno fatto entrare del Zyklon B e così li hanno fatti morire. Per la SS era una cosa talmente ovvia che gli appartenenti al Sonderkommando venissero tutti uccisi, che il Rapportführer Kaduk, mentre era in carcere a Francoforte, quando gli viene messa davanti la dichiarazione di un sopravvissuto, obiettò: mi sembra sia da escludere che questo testimone abbia potuto sopravvivere ad Auschwitz dopo che era stato un membro del Sonderkommando. So con certezza che gli appartenenti al Sonderkommando venivano periodicamente eliminati tutti. Dei Sonderkommandos non sarebbe dovuto rimanere più nessuno. Anche gli internati, che ricoprivano una funzione, non sarebbero sfuggiti all'eliminazione. Io stesso una volta osservai come un Sonderkommando venisse portato nel lager principale da Birkenau per essere poi ucciso nel crematorio piccolo. Kaduk però sopravvalutava l'efficienza della direzione del lager nell'ultima fase. Quando Auschwitz fu evacuato, le SS, che avevano ormai perso la testa, trascurarono di uccidere quelli fra gli appartenenti al Sonderkommando che erano rimasti ancora in vita, come pure altri internati depositari di segreti, i quali nella confusione generale si erano mischiati agli altri prigionieri. A Mauthausen, dove era stata evacuata la gran parte degli internati, la direzione del lager cercò di recuperare quel che aveva trascurato e di cercare fra le migliaia di prigionieri trasferiti i membri del Sonderkommando di Auschwitz, ma dato che ormai tutti gli internati portavano numeri di internamento di Mauthausen, ad alcuni riuscì di sfuggire a quest'opera di eliminazione supplementare. Diversi altri erano fuggiti durante il trasporto di evacuazione verso Mauthausen e quindi erano rimasti in vita. Nessun timore della morte e contemporaneamente la brama di vivere, anche solo un'ora di più, apatia che portava a scendere fino al livello di ottuso robot e contemporaneamente raffinata scaltrezza nel cercare di sfuggire all'annientamento. Anche queste contraddizioni riconducono ai limiti di là dai quali le domande restano prive di risposta. Ogni limite veniva superato quando un infelice veniva cacciato dalla rampa immediatamente nel Sonderkommando. Dov Paisikovic, che aveva 20 anni quando andò incontro a questo destino, ricorda ancora fin troppo bene il suo primo giorno nel Sonderkommando. In quel periodo esso era stato rinforzato per far fronte alle esigenze causate dall'operazione Ungheria. Con altri 250 deportati che erano stati scelti fra i primi arrivati con i trasporti dall'Ungheria, Paisikovic dovette trascinare e trasportare cadaveri dalla mattina alla sera. In quel periodo venne di nuovo utilizzato un bunker per la gassificazione che era stato costruito accanto a una casa di campagna, poiché la capacità delle camere a gas non era sufficiente. Mentre eseguivano questo triste lavoro, gli uomini del Sonderkommando venivano continuamente pungolati dall'SS. Non mangiavamo un boccone, né a mezzogiorno né la sera, ricorda Paisikovic. Dovevamo portar fuori dalla casa i cadaveri e trascinarli fino alle fosse, mentre altri internati li dovevano gettar dentro. Molti di noi, disperati, si lanciarono nel fuoco. Pagina 210.